105.250, entriamo subito nel vivo della puntata degli approfondimenti di oggi. E, rispetto alla lotta di classe, oggi si vuole parlare di altro, come spesso succede quando ci mettiamo a viaggiare non solo con la fantasia ma con i piedi per terra. Andiamo ad analizzare i casi che nel mondo scoppiano, i casi che nel mondo sono difficili da affrontare anche radiofonicamente, ma noi accettiamo la sfida di parlarne sempre di più, anche perché vogliamo parlare di Palestina, di Striscia di Gaza, che sempre meno si fa sentire la voce dei palestinesi schiacciati sotto il tacco dell'oppressione del colonizzatore israeliano, che da anni insomma li riduce sempre di più il territorio, li ha preso l'acqua, li manca tutto. E adesso col Covid cosa succede? Cominciamo col dire che un approfondimento del 2 dicembre dell'informazione di Blackout, in cui parla, e vi trovate sul sito di Blackout, già della pandemia sotto occupazione militare, è già un buon approccio. C'è un'intervista a un palestinese di 20 anni che vive nella Striscia di Gaza, che già insomma fa un bello specchio della situazione. Ma veniamo al dunque. Oggi siamo andati a curiosare in un'associazione che come gruppo si occupa principalmente degli effetti sui civili di Gaza e dell'uso delle armi da parte dell'esercito israeliano. In particolare questo studio lo fa la Paola Manduca, che è la presidente dell'associazione Genetista, che effettivamente andava spesso fin quando si poteva viaggiare più tranquillamente a Gaza e informarsi, ed è in contatto stretto, quotidiano quasi, con i medici di Gaza sulla striscia. Prima di tutto noi salutiamo Paola Manduca, che ha i microfoni Blackout. Buonasera Paola.
Buonasera, grazie per avere questo spazio.
Allora Paola, volentieri, quando si tratta di Palestina noi diamo molto spazio, perché la voce soffocata non c'è bisogno che ce lo diciamo tra di noi, insomma è chiaro che la volontà di far circolare le informazioni è un po' pigra da parte dei media ufficiali. Quindi,
sì, perché loro stanno parlando, Benny, e cioè dalla Palestina arrivano sempre più giovani gruppi di giovani, gruppi di informazione, siti di informazione, però questo poi non si traduce mai praticamente nell'informazione che arriva, almeno in Italia di sicuro, sui mass media, o almeno anche su un po' di informazione.
Certo, io ti chiederei, come per iniziare un po', perché il tema è caldo e siamo molto curiosi, perché se andiamo su Google a cercare le statistiche sulla pandemia in corso, sul Covid, c'è anche la Palestina, stranamente, mi sono anche piacevolmente stupito, ma sono solo numeri, perché la situazione del Covid sanitaria, come si sopravvive a Gaza ai tempi del coronavirus?
Questa è la fine di 14 anni in cui si sopravvive gradualmente sempre peggio, nel senso che, vabbè, io adesso vi posso, oggi magari vi do le prime informazioni sulla situazione del Covid e qualche considerazione in generale, però il Covid a Gaza è stato proprio l'ultima goccia, nel senso che la situazione sanitaria era in gravissima sofferenza e precarietà incrementale, nel senso che ogni grande episodio di emergenza, il risveglio dell'emergenza, succedeva con un momento in cui arrivava un parecchio sostegno e poi praticamente una precarietà totale, per cui il numero del personale è diminuito perché i fondi sono diminuiti, il numero delle cose che arrivano, che siano strumenti, pezzi di strumenti, medicine, dispositivi, anche informazioni, anche professionisti dall'estero che vanno a lavorare per un periodo lì, è gradualmente diventato sempre più sottile.
Sempre più difficile. Quindi, insomma, andare in
Gaza direzione. Dal Covid ha cercato di proteggersi e in maniera faticosa e costosa, perché hanno speso ed investito tanto anche di personale. Da marzo fino ad agosto sono riusciti a non avere casi nella comunità, hanno chiuso praticamente la frontiera a tutti salvo che a quelli che rientravano, Gazawi, e tutti questi entravano direttamente in quarantena tra i 14 e i 20 giorni, a seconda che avessero dei kit per testarli o no, ma comunque andavano tutti in quarantena. che ha significato costruire anche dei requisire gli alberghi e poi costruire dei centri di quarantena con personale sia militare che igienico, che medico, che di servizi, perché ovviamente gli davano da mangiare, gli davano quello che serviva per questi 20 giorni, insomma. E così però fino ai primi di agosto Gaza non ha avuto casi nella comunità, e che invece è scoppiata poi. È scoppiata, è iniziato con 4 casi ad agosto, e adesso i dati di oggi ti posso dire che sono 29.211 in totale da agosto adesso, che sono tanti.
E sì, in proporzione rispetto ai 2 milioni, insomma, più o meno sono circa.
E in proporzione rispetto ai 2 milioni di abitanti sono veramente tanti. Ma non solo, ma i tamponi ultimamente, negli ultimi giorni, che loro quando ce ne hanno li fanno, per esempio, non so, 3 giorni fa, 4 giorni fa non c'erano dati di tamponi perché non c'erano tamponi da fare, non avevano i kit, insomma, non avevano le sostanze chimiche. Questo è successo in questi mesi periodicamente, che per qualche giorno non avevano come testare. Ma comunque quando testano escono fuori fino al 30% positivi, che significa che è parecchio diffusa nella popolazione già. La situazione ospedaliera era disastrata già prima, e avevano soltanto 40 ventilatori, sono riusciti ad averne degli altri e hanno fatto la scelta di dedicare un ospedale unicamente ai pazienti Covid, che è l'European Hospital nella parte sud della striscia. Però non basta, come non basta l'ossigeno. Cioè adesso noi per esempio abbiamo un call per cercare di provvedere in maniera un po' più stabile l'ossigeno.
Manca la fornitura di ossigeno, stai dicendo?
Sì, manca la fornitura di ossigeno, ma durante questo periodo è mancato a turno praticamente tutto, per le cose forse meno costose, più semplici, tipo mascherine, hanno iniziato a farle a Gaza. Guanti sono riusciti a arrangiarsi per un periodo. Adesso non ho notizia di ultimi buchi nella fornitura di guanti. Per oculari stanno usando le maschere subacquee invece degli occhiali, diciamo, da ospedale.
Sì.
E soprattutto si stanno massacrando anche di lavoro, perché il personale non è moltissimo. I medici hanno incominciato, un paio sono morti e molti sono infettati. Cioè io presento negli ultimi giorni, stavo cercando di avere le informazioni da tutti i medici che mi hanno risposto a casa, dicendo io sto a casa, sono malato. E mi diceva un collega, dice Paolo, se non ce ne sono tanti, stiamo andando insomma anche noi. E la situazione non è soltanto quella clinica a Gaza, che è disperata, cioè che è molto difficile, e che se aumentano i casi non so come riusciranno mai, esatto. E per ora stanno ancora aumentando ad oggi, diciamo, cioè gli ultimi dati di stamattina. Noi stiamo seguendo giorno per giorno, stiamo costruendo le curve e le pubblichiamo su un sito che si chiama, questo ve lo dico, We numero 4, quindi We for Gaza, hanno scritto un numero for.org. Se volete l'attualizzazione ogni settimana, perché li mettiamo fuori ogni settimana più o meno, i dati dell'ultima settimana, sono lì. Ora, il problema non è soltanto questo, perché a Gaza hanno provato a fare un lockdown e per un periodo anche abbastanza lungo hanno chiuso le scuole, le moschee, i posti pubblici e i commerci, però questo è stato tra settembre e ottobre. Però non può reggere il tempo lungo, perché la maggior parte dei gazzavi non ha un lavoro e uno stipendio, deve lavorare giorno per giorno. La gente sotto la soglia di povertà è più del 60% della popolazione. La dipendenza da cibo pertanto è aumentata moltissimo, è circa l'80%, e tra l'altro l'agenzia dei rifugiati, che normalmente offriva, diciamo, un supporto anche per l'alimentazione, l'agenzia dell'ONU per la FAO, insomma, stata un FAP per l'alimentazione, sostegno alimentare. Entrambi hanno avuto i fondi tagliati dagli Stati Uniti 2 anni fa, e quindi, nonostante abbiano recuperato una parte del taglio, rimangono sempre in deficit e di conseguenza hanno molta più difficoltà a sostenere i bisogni alimentari. Dunque hanno fatto un lockdown che poi è continuato anche con una riduzione delle scuole, delle università, cioè di quei luoghi che non sono produttivi, diciamo, ma hanno dovuto riaprire i negozi del commercio e i lavori, diciamo, quotidiani, i lavori che noi chiameremo occasionali, ma che sono la normalità a cazzo di lavoro occasionale.
Immagino siano proprio il reddito di sopravvivenza, i lavori quotidiani.
Esatto, cioè manca, cioè se chiusa non si mangia. Però hanno dovuto richiudere adesso, perché stanno andando su in una maniera enorme. Per cui hanno fatto, adesso hanno chiuso, poi hanno chiuso tutto di nuovo, poi si sono spostati, credo, ieri a tenere chiuso soltanto durante il fine settimana e a chiudere durante la sera, la notte, diciamo. È un equilibrio molto poco stabile, naturalmente, perché quando la pressione che la gente deve andare fuori per mangiare, la chiusura salta, non solo. Le misure di distanziamento sociale cosiddetto a Gaza sono veramente virtuali, nel senso che prima di tutto le famiglie sono molto grandi, in media hanno 4 figli, che poi significa tradotto anche 4 figlie e magari 10 nipoti, insomma,
già.
I quali comunque non possono stare chiusi dentro, anche perché chiuso dentro non è uno spazio di grandi abitazioni con una stanza per uno, cioè la gente presumo che proprio nella quasi totalità dei casi condivida almeno la stanza con qualcun altro, e questo naturalmente ovviamente rende impossibile il distanziamento sociale. L'acqua, che sarebbe estremamente utile avere come acqua corrente almeno per lavarsi frequentemente le mani e il viso, dunque prima di tutto è soggetta alla energia elettrica, che attualmente è al massimo di 8 ore al giorno. Soggetta all'energia elettrica perché deve arrivare nei contenitori sul tetto e di lì poi scende per gravità, ma se non arriva nei contenitori non scende. Non è acqua potabile quella di cui sto parlando, eh? L'acqua potabile in casa non c'è a Gaza, ma te la devi comprare. Ma è anche instabile quella non potabile, per così dire. Per cui anche quella, diciamo, noi diciamo lavatevi le mani, bla bla bla. Fatevi le mani quando c'è l'acqua, insomma.
Eh sì, diventa un veicolo, insomma, di trasmissione anche, cioè, quello.
Anche con la massima buona volontà diventa veramente difficile farlo, se tu l'acqua ce l'hai soltanto alcune ore al giorno, insomma, quando ce l'hai. Poi ci sono situazioni molto più, diciamo, di povertà e di degrado anche a Gaza, dove non c'è nemmeno la condotta dell'acqua e il lavandino, insomma c'è ancora gente che vive in situazioni molto precarie, insomma nei campi, anche fuori dai campi al sud ci sono villaggi o zone che sono proprio precarie. Di fatto però le zone più colpite sono quelle più abitate, insomma, cioè la zona della città Gaza City è il nord, dove ci sono centri abitativi molto densi, e un po' meno, diciamo, nell'area il centro e verso il sud, però dappertutto ormai è diffuso, insomma. Ci sono adesso ad oggi 210 morti, che sono 0,7% di quelli che si sono ammalati. Quindi per fortuna, diciamo, non muore una quantità enorme di persone, ma un buon numero di persone va a finire comunque in ospedale per condizioni critiche o condizioni gravi, e anche quelle moderate, insomma. Comunque questi sono più o meno i numeri, che sono in parallelo a quelli del West Bank sostanzialmente, dove però l'infezione è iniziata molto prima. con un meccanismo diverso probabilmente, perché lì lo scambio di persone era impossibile da fermare, cioè alcune persone, un certo numero di miliardi di persone andavano a lavorare in Israele come lavoratori giornalieri, ed è quindi arrivata estremamente prima nel West Bank, ma la situazione nel West Bank è anche molto grave, insomma. Leggevo oggi, ho sentito oggi, che sperano di avere dei vaccini in una piccola quota gratis attraverso, diciamo, il coordinamento internazionale del WHO, e poi la Russia pare che abbia offerto di portare dei vaccini, ma tutto questo succederà più avanti, che non è necessariamente una cosa negativa, perché una piccola dose di vaccini potrebbe non cambiare veramente nulla, e al tempo stesso, personalmente come biologo, penso che vaccinarsi di corsa non è necessariamente la cosa più furba da fare quando i vaccini offerti non sono ancora stati come tipo di vaccinazione testati in nessun modo, in realtà, nemmeno sugli animali praticamente.
Certo, anche perché in Inghilterra ultimamente hanno ritirato anche il vaccino.
C'è una generazione di vaccini che ha una sua storia, come da cui deriva quello della AstraZeneca, da cui deriva quello russo, quello cinese, che hanno quello cubano, che almeno hanno una storia di un vettore che è stato usato in testare altri vaccini, quindi non è, almeno c'è più informazione, mettiamola così.
Okay.
Ora, tutto questo cade in un sistema sanitario dove ci sono al momento, credo, 10.000 chirurgie in sospeso per mancanza di strumenti, nel senso, strumenti che includono anche il personale a questo punto, ma sicuramente includono dalle bende al filo, addirittura di sutura, insomma, a tenere le sale operatorie aperte, che hanno bisogno ovviamente di luce, di elettricità, e che ormai cronicamente da stato di guerra. Io ho lavorato per tutti questi anni in una maternità dove quindi nascevano bambini tanti, 40 al giorno solo all'uscita, nascono tanti bambini a Gaza, e ho visto, diciamo, sia un po' migliorare e poi il disperdersi dei miglioramenti per mancanza fondamentalmente di ponti di connessione con l'esterno e di aiuti. Adesso stiamo raccogliendo i soldi per mandare quello che sarà il quarto, mi pare, sì, il quarto ecografo per la diagnosi perinatale all'ospedale centrale all'uscita, perché ne avevamo comprato uno per loro e gliel'avevamo portato 4 anni fa. E questo si è rotto, i pezzi di ricambio, è impossibile averli, e comunque non varrebbe la pena, perché costerebbero per farli arrivare quasi quanto per farli arrivare una macchina, quindi tantissimo, insomma.
Ecco,
e
Paola,
i soldi per mandarle un'altra, perché stanno...
Ecco Paola, ti interrompo un attimo perché mi sa che abbiamo centrato... hai centrato, insomma, il secondo argomento cui volevo introdurre a proposito di questa mancanza di strumenti sanitari, di impossibilità di recepire. A quanto pare il governo israeliano sta usando una tecnica politica dello strangolamento della questione sanitaria, fornendo lo stretto necessario e mai in tempo utile. Insomma, questo è un gioco forza che non possiamo sempre dall'estero far arrivare in tempo utile.
No,
è proprio il problema israeliano.
Il che significa anche che loro sanno benissimo quello che non c'è, sanno benissimo che gli stock di medicina sono sempre tra il 30 e il 40% e non c'è mai tutto quello che serve, sanno benissimo che non fanno passare medicine per le terapie antitumorali, sanno benissimo che non hanno mai fatto passare un mammografo perché dice che 2 all'uso, quindi potresti farci, credo, una bomba con un mammografo. Sanno benissimo che bloccano o ritardano pazienti gravi e ne muoiono perché non riescono a uscire quando hanno delle patologie che a casa non possono curare. Sanno benissimo di avere sparato con dei proiettili che erano disabilitanti. Circa 7.000 persone, di cui 300 poi sono andati a finire amputazione. Forse ne potevano risparmiare qualcuna se avessero potuto uscire per farsi curare. E queste cose le sanno benissimo. E credo che le dosino, come nel passato avevano fatto uno studio per dosare la quantità di calorie che potevano far entrare nella forma di cibo. Io non credo che sia ultimamente una cosa quasi grossolana, no? Non mi ricordo più chi, ma forse è stato proprio Gantz, se no uno dei ministri israeliani, comunque una persona del governo, ha detto che sì, loro avrebbero potuto far entrare delle cose in più per il Covid e permettere anche che arrivassero i kit, a patto che Gaza rilasciasse due persone che avevano fermato nel 2014, una dei quali era uno che si era incidato lui dentro Gaza e l'altro invece era stato preso prigioniero, che loro avrebbero potuto anche diventare così generosi da far passare quello che era necessario per assistere il Covid in cambio di questi due. Ora, che loro sappiano che la situazione è disastrosa, lo sanno puntualmente, la conoscono benissimo, perché qualsiasi cosa si debba portare dentro deve avere il loro permesso, quindi qualsiasi ente internazionale come le Nazioni Unite, la WHO, le organizzazioni umanitarie eccetera, possono a Gaza di entrare con il permesso di Israele, perché entra attraverso l'unico valico che è quello che con Israele Eretz, o Betanun come lo chiamiamo dall'altra parte. E dunque sì, ed è stato un progressivo decrescere. È una politica che mette a rischio e crea proprio un muro della salute sulla faccia dei Gazzari, che mette a rischio l'intera popolazione, naturalmente.
Ecco Paola, andando verso la conclusione di questa chiacchierata, come possiamo, l'avevi accennato inizialmente a questo punto, creare una solidarietà concreta e diretta in questa direzione rispetto alla questione sanitaria?
Ti ho detto, noi al momento non so di altri in Italia che stiano facendo, non lo facciamo tradizionalmente, insomma, stanno mandando fondi, raccogliendo e mandando fondi per l'emergenza del Covid. E usiamo un canale che è quello di un'associazione, Medical Aid for Palestine, che lavora in tutta la Palestina ma da molti anni, molto più grossa di noi, col quale abbiamo un rapporto storico. Abbiamo, in situazioni di emergenza noi convergiamo sul Medical Aid for Palestine, perché sappiamo che può farlo, che lo fa e che è molto efficace, nel senso che porta in tempi rapidi. Appunto che nella guerra del 2014 io avevo chiesto alle Nazioni Unite, all'Agenzia dei Rifugiati, mandiamo a voi dei fondi per emergenza. Mi hanno detto no, mandali a Medical Aid for Palestine, perché noi abbiamo una burocrazia, loro ne hanno molto meno, arriva prima la roba. E questo per l'emergenza Covid, dove i fondi sono spesi in primo luogo per l'ossigeno, ma non solo, perché manca di tutto, quindi a seconda di quello che manca. Marco, c'è una persona molto brava a Gaza che riceve, diciamo, la fotografia di quello che manca e provvede a quello che manca con i fondi che ci sono, insomma. E poi noi stiamo cercando di raccogliere dei fondi per questo ecografo, per la maternità dello Shifa, e probabilmente ce ne sarà un altro da comprare, perché anche la cura intensiva neonatale dell'ospedale pediatrico del Nasser è rimasta con un ecografo che si è rotto, e vabbè, sono in linea, noi pare che siamo diventati specialisti nel portare gli ecografi, perché li abbiamo portati allo Shifa, all'ospedale Assur al-Tahir, li abbiamo portato uno all'ospedale pediatrico già molti anni fa, e adesso è tradizione che si rivolgono a noi quando si rompe qualche macchina di questo tipo. Bene. Quindi queste sono fondamentalmente le due cose,
sì,
che non potendo andare al Gaza a lavorare non stiamo facendo da fuori.
Allora, ripetiamo, su sito We4Gaza, w4gaza.org, trovate le coordinate bancarie dell'associazione di Genova a cui fa capo la nostra Paola, che abbiamo fatto la chiacchierata, cui si appoggia a Medical Aid for Palestine come diffusione. La cosa semplice è che la cosa non semplice è che c'è un IBAN molto lungo che potete trovare su We4Gaza.org.
Questa è la maniera migliore per fare trovare lì. E indicate se è per emergenza o per ecografo. E noi li siamo a seconda del desiderio del donatore, insomma.
Allora, Paola Manduca, la nostra ormai corrispondente da Gaza diventerai, a quanto pare. Questa è una promessa, è un invito che ti faccio in diretta su Blackout. Possiamo vederci, cioè sentirci radiofonicamente quando è necessario, anche una volta al mese, per aggiornare dalla striscia di Gaza in tempo utile, sia sul Covid che sulla situazione sanitaria. Perché no?
Con molto molto piacere, ma anche sì, vi posso anche negare, raccontare il lavoro che abbiamo fatto, l'anedotica della situazione, sì, con molto piacere.
Dai, Paola Manduca, igienista, Solidarietà per Gaza, si occupa degli effetti degli armamenti sulle armi, degli effetti sulle persone, dell'esercito israeliano che bombarda con le armi e spara in continuazione sui palestinesi. Noi la salutiamo e la invitiamo a ritornare sulle frequenze di Blackout. Grazie Paola.
Grazie mille, Benny. Buona serata.
Ciao.